nuovamente in studio la dottoressa Angela Ganci. Buongiorno Angela.
Buongiorno a tutti.
Allora, oggi argomenti leggerissimi, di che parliamo?
Sempre leggeri.
Sempre molto leggeri.
Rendiamoli leggeri, sono fatti, diciamo, di vita che probabilmente accadranno, saranno accaduti.
Succedono sempre, sfortunatamente.
Sì, fanno parte della vita, cioè, finché siamo vivi succede qualcosa.
Quindi?
Come si dice. E allora, intanto la volta precedente abbiamo parlato di stalking, quindi comunque un rapporto di sottomissione o comunque di violenza. Non c'è altro che la definizione di violenza.
È quella.
Tra, appunto, in questo caso, le coppie. Ci spostiamo adesso dalle coppie, quindi dalla dieta al gruppo. In questo caso ho parlato di bullismo e mobbing, che sono due aspetti molto collegati.
Sono simili, ma in ambienti diversi, sostanzialmente.
Sì, sono simili, esatto. In ambienti, diciamo, diversi, ma complementari, che hanno una certa continuità. Perché se pensiamo al bullismo, sappiamo tutti cos'è il bullismo.
Lo leghiamo alla scuola, all'ambiente scuola soprattutto.
Sì, appunto, anche perché c'è il cyberbullismo, quindi un bullismo che si sviluppa e continua soprattutto, diciamo, nell'ambiente online, nell'ambiente web. Però parte dalla scuola e si è visto una correlazione, un collegamento tra il bullismo a scuola e il mobbing nel luogo di lavoro. Cioè il bullo che è stato, appunto, bullizzato, vittimizzato a scuola, è probabile che poi venga vittimizzato in quanto lavoratore. Cioè non è causa-effetto, ma è probabile.
La statistica dice che accade.
Sì, che accade, perché proprio c'è questa vittimizzazione, la vittima che si sente, appunto, che ha una scarsa autostima di base e quindi subisce passivamente tutte le invettive, tutte le angherie, le minacce da parte del bullo e poi, se non supera ovviamente questa problematica, anche da parte del lavoratore. Io vorrei dare una definizione di bullismo, che è una definizione di bullying molto scientifica e interessante, perché si può parlare di bullismo quando io, ad esempio, ti derido o posso ridere o anche online, ci sono tre caratteristiche fondamentali che distinguono il bullismo da una semplice angheria o addirittura da uno scherzo andato male. Perché se io faccio uno scherzo, anche il pesce d'aprile è cattivo, ecco, allora non è che faccio un'opera di bullismo, poi chiedo scusa, ecco, quindi...
Lo scherzo è una cosa fine a se
però
stessa.
Però è programmato, cioè io so che è uno scherzo, distingo, non lo faccio intenzionalmente, o addirittura, esempio, scivolo, ti batti la testa, oppure ti spingo un po' più forte, ma era appunto per scherzo, io non avevo intenzione di farti del male. Quando non è intenzionale non è bullismo, quando un atto intenzionale, io ti voglio fare del male perché ti voglio far cadere, perché sono invidioso per tanti motivi, allora già inizia il bullismo. E non basta, però, deve essere un atto reiterato nel tempo, ripetitivo, non basta che ti spingo una volta per essere definito bullo o atto di bullismo. E poi ci deve essere una simmetria di potere, questo è importante, cioè il bullo deve avere un potere, in questo caso ad esempio potrebbe essere appunto un pari più elevato, più grande di età, o addirittura anche nell'ambito scolastico potrebbe essere un professore, è un maestro che in virtù del suo potere bullizza, quindi vittimizza e deride e diffama. Tu sei un alunno, possiamo dire. E okay, comunque c'è una simmetria di potere, uno che ha più potere, quindi che abusa del suo potere.
O semplicemente ha più carisma magari nei compagni della classe o in un cerchio di persone, per cui lui ti deride e tu ti appresso. Quello potrebbe essere.
Questo è un aspetto molto importante che distingue che caratterizza il bullismo. Allora, non ci sarebbe un bullo senza quelli che si chiamano gregari, cioè quelli che incitano il bullo e tu sei, insomma, quasi il dio della situazione e che lo sostengono. Addirittura la letteratura dice che addirittura il bullo in se stesso potrebbe anche non compiere nessun atto di violenza fisica, potrebbe semplicemente, è come il mandante un po', no? Quindi dire fate questo.
Sì.
E nel caso, ad esempio, ricordiamo le baby gang, lo stupro di gruppo, è un atto di bullismo, ovviamente. Chi filma non è il bullo, ha detto, sono i gregari che poi vanno a postare su internet le immagini. Quindi il bullo è chi ha un'influenza molto più psicologica che fisica e che idea la violenza.
So già che oggi sarà bella intensa, perché mi scrivono subito come difendersi dal bullismo online, quindi ci spostiamo subito nel bullismo targato 2024. Intanto diciamo subito che ci sono, a termini di legge, tutta una serie di strumenti per difendersi dal bullismo online. Il primo passo però immagino sia quello di ammettere di essere vittima di un bullo o di bulli.
È studiato.
Vabbè, è una cosa che comunque, avendo figli, vivendo nel mondo dei vivi, come si suol dire, capita.
In generale diciamo che per superare un problema bisogna ammettere di avere un problema.
Quello è il primo passo.
Però siccome qua si parla di minori online, è opportuno vigilare intanto i genitori che abbiano, intanto che ovviamente banalmente spendono più tempo, perché è inutile dire che la qualità del tempo sicuramente, ma la quantità anche del tempo è pure importante, qualità insieme a quantità, che notino alcuni segnali, ecco, andiamo sui segnali ad esempio, prima di ammettere il ragazzo o il bambino di essere vittima, che non è facile per un bambino ammettere di essere vittima in quanto magari non attenzionato dai genitori per motivi vari,
certo. Okay,
questo poi fa il fulcro del problema. Se per esempio entro nella stanza e vedo che mio figlio chiude la schermata di internet, potrebbe essere
o sta guardando un porno.
Esatto, due che
è probabile. O sta nascondendo qualcosa siccome, che lo metti in imbarazzo.
Ma siccome stiamo parlando di cyberbullismo e parliamo di sexting, che non è altro che l'immagine del proprio corpo nudo, magari inviato quasi per scherzo, pensiamo
certo.
alle chat.
Vabbè, c'è un collegamento, non dobbiamo andare
un collegamento stretto, quindi
è inevitabile.
Esatto, e quindi oppure appunto disturbi del sonno, dell'alimentazione, cambiamenti di umore, insomma.
Però,
così.
Ne parliamo tra qualche istante.
Esatto,
continuiamo con la musica perché c'è tantissima carne al fuoco oggi qui con la dottoressa Angela Ganci. Shakira, Cardi B, Punteria. E stavamo parlando del bullismo online, che è la declinazione dei tempi moderni di quello che è sempre accaduto sfortunatamente nella nostra società. Quindi come ci si difende dal bullismo online?
E intanto il cyberbullismo, siccome si è parlato di bullismo, diamo una definizione, perché quando si è nell'anonimato di internet la vittima non conosce chi ha davanti, è più facile essere esposti.
Infatti.
Anche 24 su 24 al di là dei confini della scuola al bullismo, dove appunto già non sapendo chi è qualcosa di che
è molto complicato anche a livello legale. Esatto. riuscire a districarsi.
Sì, esatto, non sai chi è. E poi qualcuno che comunque conosce assolutamente i passi, perché il cyberbullismo inizia con io conosco chi sono i tuoi amici, dove sei, ti senti accerchiato, in un senso anche diciamo paranoia nascente. E quindi ricordo, per chi non conoscesse o magari puoi vedere su internet il caso con cui è iniziata anche tutta la legislazione sul cyberbullismo, di Amanda Todd, un'adolescente che a 16 anni aveva già detto attraverso internet che era depressa dopo una serie di vicissitudini, poi anche molto, molto complessa la sua storia, e si è suicidata. Questo è stato il primo annuncio
eclatante
che ha portato alla ribalta un problema che già era latente. Però ecco, da lì nasce la legislazione, perché cyberbullismo sono coinvolti tutti, la scuola ad esempio. La scuola oggi è un referente, se così parlava,
certo.
di interventi. Che a parte lo spartito di ascolto psicologico, che dovrebbe
sì.
essere obbligatorio, comunque. Allora c'è un referente scelto tra i docenti, che segnala eventuali denunce
che dovrebbe segnalare,
che è preposto a segnalare, è formato per segnalare. Quindi ovviamente tra la legge e l'applicazione, il problema è dell'applicazione.
Chiaro.
Ma è della supervisione. Però il fatto è che a un certo punto, visto che comunque c'è stato anche il suicidio, che comunque è l'atto estremo di un disagio del cyberbullismo, parliamo, che ti segue dappertutto, la vergogna e le conseguenze, il senso di non essere difesi. Il problema del cyberbullo, della vittima, è che nessuno gli crede, perché intanto non avendo giornalmente contatto con il bullo esageri, è una sensazione di vergogna, perché ovviamente tramite, una volta che tu posti online, ecco questo, una foto, questo da dire, anche una foto innocua, anche una foto soprattutto di minori, tu non sai, no, cioè non è impossibile rintracciarla,
non la puoi più fermare,
ma neppure oscularla. E quindi è arrivata in mano a chi? Non sai. Quindi, a meno che non è persone assolutamente fidate, anche il concetto di fidarsi,
sarebbe opportuno girare soltanto le cose delle quali sarai certo di non doverti mai vergognare,
quindi
o comunque non dover mai ripensare.
Sì, la vergogna collegata alla nudità, comunque, in cui sei sicuro che comunque sei in una situazione di diciamo continente.
Possiamo però tranquillizzare la gente dicendo: qualsiasi cosa secondo voi rappresenta un'offesa o comunque una minaccia alla polizia postale, anche se avete davanti un anonimo, l'anonimo ha sempre un indirizzo IP, che è il protocollo, per quanto bravo possa essere a nasconderlo,
esatto,
perché ormai anche i ragazzini sanno usare i primi strumenti da garaggio,
certo.
Ma un IP c'è sempre alla polizia postale, lo si trova l'IP, quindi la denuncia poi corrisponde a un nome e un cognome alla fine.
Certo.
Questo vi posso tranquillizzare.
Allora,
da questo punto di vista,
anche perché non denuncia significa giustificare il comportamento,
esatto,
dell'aggressore che continuerà. Allora, il cyberbullismo non si ferma, perché la rete è infinita, quindi sappiamo, e sicuramente
sì,
la prima avvisaglie poi ci sono, appunto, ripeto. Se un attimo anche casualmente entra nella stanza, poi noti che comunque c'è, poi comunque la connessione internet, per avere il cyberbullismo devi avere una connessione internet comunque frequente, quindi noti il cambio di abitudini, e soprattutto noti quando a scuola il ragazzo o la ragazza risultano assenti, è comunque una connessione esagerata rispetto alla norma. Ovviamente questo è un uso internet
certo,
disfunzionale. Non dobbiamo dire che internet è sempre, è comunque diciamo il problema dei problemi, e soprattutto in pandemia, dove appunto è stato
la gente si è riversata nelle chat.
Però la domanda era come difendersi dai bullo.
Beh, come difendersi? Denunciando.
E adesso abbiamo detto, e soprattutto inizialmente, preventivamente, non dare informazioni personali, anche la scuola frequentata, perché non sapendo chi non sapendo che dall'altra parte, posso immaginare che dall'altra parte essere le tue informazioni, ha tutto l'interesse anche di vederti di persona, ecco. E quindi anche dare una semplice informazione, chi è interessato indaga in questo caso, e quindi riuscirà ad intracciarti. Non sono film questi, cioè dai film, la realtà
il passo film. È brevissimo,
la realtà ispira i film, esatto. Cioè non pensiamo che non accade, al contrario accade più nella realtà che nei film questo. E quindi non dare mai informazioni personali a persone, soprattutto che appunto hanno un nick, non hanno un identificativo.
Esatto. Tra un po' parleremo anche di mobbing. Esatto. Mobbing, quindi quel bullismo che però in ambito lavorativo ti rende la vita impossibile. Tanti argomenti con la dottoressa Angela Ganci, che continuerà a stare qui con noi per qualche minuto al Time Magazine. E siamo ancora in diretta con la dottoressa Angela Ganci qui al Time Magazine. Abbiamo ancora qualche minuto per parlare anche di mobbing, e poi so che dovevi presentarci una manifestazione, quindi il mobbing che è molto molto frequente, forse un po' più complicato da denunciare perché ci sono risvolti legali un po' più spinosi sicuramente.
Il mobbing è più complesso, intanto da un punto di vista psicologico, da dimostrare.
Certo,
è difficile,
devi avvicinarti un po' al microfono.
Ah sì, è difficile dimostrare. Dico una definizione di mobbing anche qui. Mobbing sono atti come nel bullismo vessatori nei confronti di un lavoratore per, e questa dalla definizione si comprende tutto, per spingerlo autonomamente alle dimissioni.
Okay.
Quello che il mobber, che può essere sia il capo, il boss, diciamo, il datore di lavoro, mobbing verticale, o la collega, mobbing orizzontale, poi spendo due parole su questo, per una serie di motivi che appunto sempre complessi, comunque un problema organizzativo, per motivi organizzativi fanno delle azioni volontarie, mirate, attenzione, non c'è nulla come nel bullismo di non intenzionale,
certo,
reiterata nel tempo come nel bullismo, quindi tu hai una serie di azioni che ti spingono a non poterne più, a diventare, come si dice, in burnout, cioè in stato di stress, tale da l'ultima spiaggia, l'oasi di libertà del mobbizzato è quello di dimettersi, ovviamente, perché se venissi licenziato sarebbe a carico dell'azienda una serie di aggravi fiscali, è quello che l'azienda vuole evitare, sostanzialmente questo, quindi licenziato e senza averne colpa. Che significa essere mobbizzato? Significa tante cose, intanto per esempio essere isolato socialmente dai colleghi, esempio pausa caffè. Noti, non una volta, ma tante volte, che i colleghi vanno per i fatti propri in gruppo e ti lasciano solo. Da noi è un caso, perché è reiterato.
Il più eclatante si è verificato, mi pare, alla regione siciliana, di una donna che è stata spostata in un ufficio,
esatto,
senza
motivo,
niente, dove non le viene data più alcuna mansione per 20 anni.
Si chiama demansionamento, è un altro aspetto, forse uno dei più eclatanti.
Cioè pagata per non fare niente, stare
sì,
seduta ad una scrivania per 20 anni.
Capiamo il livello di stress, ma a parte lo stress, ti senti inutile. È la cosa più importante, perché si diventa mobbizzati, perché si arriva in questo tunnel. Mobbizzato arriva a credere, per dei motivi vari, le
di cause, non valere, di non valere, di quasi di meritarselo.
Si sente, ma a fronte di un'eccellenza, cioè il mobbizzato non è mai qualcuno veramente scarso, che ha scarse abilità, e soprattutto come nel bullo, qualcuno che ha doti eccezionali più delle volte.
Mi chiedono, ma se il lavoratore registra anche come audio e video, esatto, i comportamenti verticali del boss piuttosto che dei colleghi, quindi orizzontali, scatta la violazione della privacy? E poi passiamo alla manifestazione.
A questo ovviamente è più a livello legale, io questo qua lo demanderei la risposta, certo,
chiedetelo all'avvocato.
Però ovviamente poi uno in sede legale di difesa a tanti elementi, poi appunto a decidere. Quello che è importante è che anche in sede di, diciamo, testimonianza, è pure difficile trovare colleghi o comunque persone.
È chiaro.
Però ovviamente quello è un peso. Quello che è importante, intanto, come dici tu, riconoscere. Ma in caso, per esempio, di mobbing, come ho delle caratteristiche per cui parte il demansionamento, c'è il fatto che ti fanno sprecare delle pratiche. Ci sono delle cose che ti mettono in situazioni in cui se dubiti, inizia a dubitare una volta, due volte, tre volte di te stesso, della tua capacità, rischi proprio di prendere la strada del licenziamento. Allora, del licenziamento, della dimissione. Allora, cosa si suggerisce? Intanto riprenderti sempre un prodotto di malattia, questo lo dice proprio le linee guida, per riflettere, per pensare, per rilassarsi. Ovviamente poi psicologo e avvocato, perché è una situazione in cui è difficile dimostrare a livello legale che il lavoro è stato la causa diretta
dello stress e della malattia,
in questo caso appunto dell'azione, perché potrebbe essere qualsiasi cosa, si potrebbe obiettare, magari sei stato in famiglia e allora sei sbadato e dimentichi la deadline, in questo caso la scadenza importante per il progetto, quindi non vali più, ok? Quindi intanto rendersi conto di questa cosa, prendo tutti gli elementi possibili, diciamo, di approccio, e ovviamente non fare le cose illegali che ti possono provocare danno, e soprattutto non diffidare, cioè fidare sempre di se stesso.
Stiamo vedendo una locandina Martina, che cos'è? Okay. Dimmi, raccontami.
Ok, questo è un tema misto tra fotografia e psicologia, è un workshop che terrò personalmente il 10 e l'11 maggio presso l'associazione Arvis di Palermo, vicino a Piazza Politeama, associazione appunto di fotografi, però non è aperta solo ai fotografi, un po' a tutti, e che mette il rapporto tra psicologia e quindi rapporto con le emozioni, è il modo in cui la fotografia può stimolare anche terapeuticamente lenire quei dolori che diciamo possono dire appunto
certo,
della
è una passione che a me piace molto, quindi esatto, sono d'accordissimo con
sono
te.
Anche una parte workshop, c'è una parte pratica in cui attraverso autoritratti oppure foto scattate si vede come quelle foto rappresentano in realtà per chi scatta, perché la passione sono molti,
certo,
della fotografia,
tanti.
Quello che per me, a me risuona. Io non scatto mai qualcosa che per me non rappresenta nulla, e quindi in questo si vede come posso usare anche quella fotografia per avere un tono di umore anche più elevato. Quindi tutti invitati, nel senso che
certo,
il workshop è gratuito, quindi si può iscrivere attraverso i contatti.
Per contattare la dottoressa Angela Ganci la trovate tranquillamente sui social come Angela Ganci, dottoressa Angela Ganci,
esatto,
e su Amazon trovate tutti i suoi iscritti, basta scrivere Angela Ganci.
Io do direttamente l'email, che l'email è utilizzata, angela.ganci@gmail.com,
per
però
qualsiasi
informazione. Angela Ganci trovi i vari social, siamo reperibili.
Grazie ancora, ci ritroveremo a maggio, e adesso è il momento delle fresh hits, ci siamo? Esattamente.